Calgary, 1988. Pista olimpionica di Bob su ghiaccio meno 25 gradi. La scena è surreale. Sul tabellone compare una bandiera che nessuno si sarebbe aspettato di vedere, verde, gialla e nera. Quattro figure scure in tuta sgangherata spingono un Bob sbeccato e iniziano a correre. Ready, set, go! Una curva, due curve, poi la terza, il Bob rimbalza, ondeggia, sbatte. All'ultima curva si ribalta.
Oh, and he's over! Oh, dear me!
Scivola per 600 metri fra lamiere e scintille finché è arrivato a fine corsa. I quattro occupanti escono, lo rialzano e lo spingono a piedi fino al traguardo. Un boato! Tutto il pubblico si alza in piedi perché i giamaicani non dovevano neanche essere lì. Uno di quei casi in cui i perdenti diventano leggenda.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi vi porto sul ghiaccio, nel freddo del Canada, ma con un piede ai Caraibi. Nel 1988, infatti, quattro ragazzi giamaicani si ritrovarono a scendere giù da un canale di ghiaccio a 130 km orari, con l'unico piccolo dettaglio che i quattro non avevano mai visto la neve, non avevano mai toccato un Bob e non avevano la minima idea di come fermarlo a fine pista. Avevano deciso però, sfidando la sorte nonché l'ambiente, di provarci lo stesso e di farlo direttamente alle Olimpiadi. Per capire come quattro giamaicani sono arrivati a guidare un Bob che scende sul ghiaccio alle Olimpiadi di Calgary 1988, bisogna tornare a 12 mesi prima, a Kingston Town, un posto dove il rum scorre più veloce del traffico e dove a febbraio si parla di carnevale, non certo di Olimpiadi invernali. Difatti la Giamaica è uno dei pochi posti in tutto il pianeta dove la neve non è mai caduta, neanche una volta, nemmeno durante le ere glaciali. George Fitch, ex diplomatico americano di stanza in Giamaica, aveva appena assistito lì a Kingston a una corsa di carrelli a gravità, ovvero carretti di legno lanciati giù da una collina a velocità folle, una tradizione locale, capace di attirare pubblico come di affollare gli ospedali. Mentre osservava quei ragazzini lanciarsi senza paura, Fitch ebbe un'idea talmente idiota che doveva per forza essere geniale.
Ma se riescono a fare questo, potrebbero anche spingere giù da un canale di ghiaccio un Bob.
La Giamaica in quel periodo cercava di farsi notare anche al di fuori dell'atletica nel mondo dello sport. L'atletica in effetti era l'unica cosa in cui la Giamaica eccelleva da sempre. Velocisti nati, con il fuoco nelle gambe e nel cuore e quell'atmosfera da festa perpetua che sembrava quasi irridere i più seri e composti atleti americani. Insomma, la Giamaica puntava in quel periodo a promuovere la propria immagine internazionale al di fuori del reggae e dei velocisti. Naturalmente al Comitato Olimpico si mettono tutti a ridere, danno una pacca sulla spalla a Fitch e gli dicono buona questa, ma Fitch insiste. No, sto dicendo davvero. Formiamo una squadra di Bob, alla fine non è tanto diverso dai carretti che tutti i ragazzini giamaicani hanno guidato almeno una volta nella loro vita. Gli dissero che se proprio voleva tentare, tentasse pure. Il Comitato Olimpico decide di concedere per un giorno a Fitch lo stadio nazionale di Kingston Town per fare le sue selezioni, è solo che non gli danno un euro di budget. Di conseguenza tutto quello che ha Fitch fuori dallo stadio per tentare di attrarre persone è un banchetto di plastica, un cartello fatto a mano con su scritto «Vuoi andare alle Olimpiadi? Passa qui!» E chiunque fosse stato interessato poteva partecipare alle selezioni. Fitch cercava gente veloce, potente, ma soprattutto fuori di testa e coraggiosa. Trovarono Dudley Strokes, pilota d'elicottero per l'esercito, Devon Harris, tenente dell'esercito giamaicano, Michael White e Samuel Clayton, due velocisti con più cuore che tecnica. Quattro uomini, nessuno di loro aveva mai visto un Bob, nessuno di loro aveva mai visto la neve, ma tutti avevano fame di riscatto. Si allenavano su una pista improvvisata vicino alla loro base militare, utilizzando un carrello di ferro montato su ruote da camion e un manubrio saldato a mano. Quando prendevano troppa velocità, finivano nei cespugli, in mezzo alle galline e ai pollai, e gli abitanti del quartiere li guardavano come dei veri e propri pazzi. Ma li videro tornare ogni giorno per un anno, iniziando lentamente a tifare per questi quattro scoppiati. La squadra prende addirittura un coach, Howard Seeler, ex bobista americano e due volte partecipante alle Olimpiadi. fisico da bulldozer, cuore enorme. All'inizio in realtà non voleva accettare. Rispose la prima volta a Fitch: far correre un giamaicano in un bob è come far surfare un canadese su una banana, parole sue. Ma quando vide quei quattro allenarsi con una disciplina militare sotto il sole dell'una di Kingston, capì che per loro non era una barzelletta, era seria la cosa. Sealer si trasferì in Giamaica e montò la prima pista d'allenamento in un vecchio hangar dell'esercito. In realtà, più che allenarsi, guardavano filmati, imparavano le curve a memoria, guardavano come si ponevano gli svizzeri e i canadesi, i più forti del mondo, nei loro bob. E il bob che avevano era così vecchio che il freno si staccava regolarmente a metà corsa e per fermarsi dovevano semplicemente saltare giù tutti insieme prima che questo si schiantasse. Alla fine dell'anno, Fitch riesce a ottenere l'iscrizione ufficiale della Giamaica ai giochi invernali. Tutte le altre nazioni pensano che fosse uno scherzo, ma non lo era. Quando atterrano in Canada la temperatura era di meno 25 gradi. Devon Harris scrisse più tardi: «Non avevamo mai visto neanche il nostro fiato condensarsi in vapore acqueo». Si presentarono alla pista di Calgary con tute prese in prestito, caschi di diverso colore, guanti spaiati. La prima volta che misero fisicamente piede sul ghiaccio, Michael White scivolò immediatamente andando lungo. Gli altri tre si misero a ridere, dopodiché fecero un passo e andarono lunghi anche loro. L'allenatore Howard Sealer gli disse: «Va bene ragazzi, quantomeno nello scivolare sul ghiaccio siete sincronizzati». Le altre squadre le guardavano incuriosite. Qualcuno con simpatia, qualcuno con disprezzo, qualcuno impietosito. Ma c'era qualcosa di magnetico in quei quattro che ridevano sempre, salutavano tutti e si allenavano molto più degli altri. Ogni giorno Sealer li obbligava infatti a fare una marea di allenamenti, una marea di partenze fino allo sfinimento. «Se non potete essere i più veloci, almeno voglio che arriviate alla fine». Il giorno della prima discesa la tensione era palpabile. Il pubblico già conquistato dal loro sorriso e dal fatto che nel parcheggio la loro macchina si era congelata con le portiere bloccate, necessitando dell'intervento dei soccorsi per uscire dalla stessa. I quattro partono. Spingono forte, salgono dentro il bob, affrontano la prima curva, poi la seconda. Il tempo non è buono, ma neanche disastroso. Il secondo giorno migliorano, il terzo stupiscono. Nonostante le difficoltà si divertono come matti, ma poi arriva la quarta ed ultima manche. Il bob parte decisamente troppo veloce. Alla curva definita Heart Attack Turn, la curva dell'attacco di cuore, la più insidiosa, perde l'assetto. I quattro si ribaltano, scivolano di lato per 600 metri, scintille il rumore di metallo. Nessuno parla, sono tutti terrorizzati, si saranno fatti male. Poi, piano piano, quattro caschi escono dal bob, lo raddrizzano e lo spingono a piedi fino al traguardo. Quando il bob attraversa la linea, lo stadio esplode in un'ovazione. Gli atleti canadesi lasciano la zona tecnica per applaudirli, i cronometristi smettono di scrivere e si uniscono alla folla estasiata. Howard Sealer li guarda con un sorriso storto. Accidenti. Fino alla fine ci siete arrivati e ci siete arrivati sempre. Non vinsero nulla, naturalmente, ma diventarono un fenomeno planetario. In Giamaica furono accolti come eroi. Nei talk show americani gli chiesero se avessero almeno provato a costruire una pista di ghiaccio in patria. Dudley Stroke rispose serio: «Eh sì, ci abbiamo provato, ma si scioglieva subito». Nel 1993 la Disney porta addirittura la loro storia al cinema con Cool Runnings e parteciperanno anche a diverse pubblicità, persino in Italia.
Vieni a provarlo sabato e domenica, puoi vincere una settimana bianca in Giamaica.
Dopo Calgary, la Giamaica non si fermò più. Partecipò alle Olimpiadi successive, migliorò i tempi, ottenne sponsor, ispirò delle generazioni. Nel 2022 a Pechino un'altra squadra di bob giamaicano è tornata in pista, sempre con le stesse tute colorate e lo stesso spirito. Howard Sealer è morto nel 2014, ma Devon Harris oggi motiva studenti e sportivi in tutto il mondo. Dudley Stokes invece ha lasciato il bob ma è diventato pilota di linea e si spera che piloti l'aereo in maniera un pochino più sicura di quanto non facesse con il bob. Insomma, non avevano una pista, non avevano il clima, non avevano le risorse, non avevano mai visto la neve né mai sentito temperature sotto i 15 gradi. Avevano però un'idea, che lo sport non fosse solo vincersi ma soprattutto mettersi in gioco nel senso letterale del termine. E nel loro caso, il gioco era un tubo di ghiaccio lungo 1,5 km. Forse è per questo che a distanza di decenni, quando vediamo quella bandiera giamaicana sventolare su una pista invernale, sorridiamo ancora. Ci ricorda che a volte il gesto più sportivo che puoi fare è provarci, anche se tutti pensano che tu sia impazzito. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Potete ascoltare tutte le puntate e gli altri podcast Radio Rock Originals sul sito www.radiorock.it/podcast e sulle principali piattaforme streaming.
Wake Up Pills.
Wake Up Pills.